L'altra volta lo ci eravamo lasciati parlando di evolute e involute. Allora, siccome ci eravamo fermati a metà, avevamo dimostrato essenzialmente che le due definizioni che avevamo dato erano equivalenti, cioè stare sulla tangente con tangente ortogonale, oppure essere una curva che si fa spostando una curva gamma con L-S e poi la derivata, cioè sulla tangente di gamma. E, allora volevo solo fare un, anzi volevo, poi mi sono lasciato prendere e nel piano avevamo già visto essenzialmente che, avevo già detto meglio, che la curva dei centri è un'evoluta di delta, e se ci credete ovviamente è vero quello che abbiamo detto, cioè l'evoluta di delta è la curva dei centri di, di delta è la curva dei centri di quella curva. E quindi sappiamo già che è l'inviluppo delle normali, e invece le involute di una curva sono le curve che hanno quella come curva dei centri, e quindi non ce n'è solo una, ce n'è un'intera famiglia. E l'intera famiglia è legata al fatto che quando si parametrizza la curva involuta c'è il parametro L, che è una costante ma è arbitrario, quindi è tutta una famiglia di curve. Ok? Sempre nel piano, a quel punto mi sono trovato a farmi i conti da solo, cioè far vedere effettivamente che la curva dei centri è una evoluta di delta. Cosa bisogna fare? Quindi senza annoiarvi troppo, la curva dei centri sappiamo come si definisce: prendete la curva e fate 1 su k moltiplicato la normale, fate la derivata, e qui c'è il punto fondamentale: quando fate la derivata della normale viene solo un multiplo della tangente. Il multiplo della tangente, notate che cancella, qui c'è la tangente, qui c'è il multiplo della tangente, si cancella, e quindi la derivata della curva dei centri sappiamo già che è in direzione della normale e quindi ortogonale alla curva di alla tangente della curva di partenza. E dopodiché naturalmente fate la l'osservazione che delta si trova sulla curva, proprio per differenza, lungo la direzione della normale. E quindi la curva delta appartiene alla C gamma più la derivata su quella retta. Piccola osservazione, il punto 2, cioè che C' è ortogonale alla tangente, è vero anche in dimensione qualsiasi. Perché il punto fondamentale è semplicemente che la tangente si cancella nella formula. E quello che cambia nello spazio, per esempio, è che quando derivate la normale viene multiplo della tangente e un multiplo della b normale. Però la b normale è comunque ortogonale alla tangente. Okay? E quello che invece non è vero è il punto 1. Perché appunto essere ortogonali al tangente non vuol dire stare sul normale. L'altra curiosità che non si fa è se col nostro sistema, diciamo, sappiamo caratterizzare le curve guardando la curvatura, se riusciamo, data una curva, calcolare le proprietà della evoluta o delle involute, diciamo, a partire dalla costruzione. Quindi però bisogna distinguere, nel piano è piuttosto semplice, c'è solo da calcolare la curvatura. E che cosa si fa? Si fanno le solite cose, ovviamente si prende delta, la curva, un'involuta, L è una costante, S è il parametro d'arco di delta naturalmente. Allora cosa fate? Come al solito fate la derivata, delta primo, scusate, è il parametro d'arco di gamma. Fate la derivata come al solito, noterete che la derivata non è in parametro d'arco. Quando fate delta primo c'è, scusate lì la formula non si vede, derivate gamma viene gamma primo, derivate L meno S viene meno 1 per gamma primo, quindi si cancella, poi viene L meno S per gamma secondo. E allora la derivata di delta è sulla normale di gamma, lo sappiamo già, ma è L-S moltiplicato per la curvatura. Quindi di solito non è in parametro d'arco. però si vede naturalmente che sulla tangente è parallela alla normale di gamma. E calcolate delta secondo, come al solito con le formule di Frenet, fate i conti, e la cosa interessante è il risultato finale. La curvatura di delta viene l'inverso di L-S. Nello spazio è naturalmente più complicato. Allora, visto che nel piano è facile, ve lo lascio da leggere, nello spazio possiamo farlo. Allora, nello spazio come succede? Come al solito gamma unitaria, come al solito TNB, riferimento di Frenet, K tau le curvature di gamma. Allora, studiamo la curva delta, che si chiede come gamma più L meno S per gamma primo. Allora facciamo lo stesso yoga, e gamma primo, poi faccio la derivata di questo, viene meno gamma primo più L meno S per gamma secondo. Ok, allora questo si cancella, questo viene L meno S, gamma secondo è Kn. Allora questo vi dice subito che la tangente di delta essenzialmente è la normale della curva di partenza, e il modulo di delta primo è L-S moltiplicato K. K qua è positivo perché siamo nello spazio. E, calcolate delta secondo. Per calcolare delta secondo naturalmente partite da qui e derivate. Allora, derivate, cominciate col derivare L-S, quindi viene meno Kn, poi più L-S che moltiplica la derivata di K moltiplicato N, più L-S moltiplicato K moltiplicato N'. Allora, qui bisogna usare naturalmente Frenet. Quindi, lasciamola indicato, per il momento meno Kn più L-S per K' per N più L-S per K che moltiplica meno Kt più tau B. Allora, la parte che moltiplica la tangente è semplicemente meno K alla seconda L-S, questo moltiplica la tangente. La parte che moltiplica il normale sembra un po' complicata, c'è L-S che moltiplica K' e poi un meno K, questo moltiplica la normale, e poi la binormale è solo L-S per K tau, quindi K tau L-S che moltiplica B. Giusto? Quindi se volete... se lo scrivete nella base TNB, i tre coefficienti sono quelli. Cos'è che ci serve da questo? Ci serve calcolare dunque curvatura e torsione. Per la curvatura ci serve prendere, e anche per la torsione veramente, ci serve calcolare questo. Delta vettore delta primo. Allora nelle coordinate date... TNB, ripeto, N è, delta primo è semplicemente 0, L-S, Kn 0. Qui scrivo coordinate in base TNB. Chi è delta secondo? Delta secondo è meno K alla seconda L meno S. Questa è la cosa più complicata, ma in effetti non interessa neanche scriverla perché non serve nel conto. E qua c'è K tau per L meno S. Naturalmente lì c'è 0, quindi non aveva neanche importanza scrivere. Sto pensando se potevo essere più astuto rispetto a fare questi conti. Delta primo so che ha direzione uguale ad n, Delta secondo è una combinazione di TNB, però per usare il procedimento di Gram-Schmidt basta togliere la proiezione lungo N e quindi potrei semplicemente cancellare la parte di N e potrei da delta secondo direttamente dedurre chi è la normale di delta. La normale di delta è semplicemente delta secondo di cui ho cancellato la proiezione lungo N. Quindi la normale di delta è qualcosa del tipo, a parte la norma naturalmente, meno k alla seconda L meno S che moltiplica T più k tau L meno S che moltiplica B diviso la sua norma. Naturalmente L meno S lo posso anche cancellare perché va nella norma, un K lo posso cancellare, quindi è meno KT più tau volte B diviso la sua norma che è la radice di K quadro più tau quadro. Che in coordinate TNB si scrive a parte 1 diviso la radice della norma, 1 diviso la norma, si scrive come meno k 0 tau. Okay? E da questo potevo dedurre anche chi era il binormale di delta, perché il binormale di delta lo trovo facendo il prodotto vettore se voglio, oppure trovando il generatore ortogonale, e quindi questo qua sarà naturalmente qui 0 per essere ortogonale a t, scambiare questi due ma conservando conservando il segno, conservando l'orientazione dello spazio, e quindi devo scrivere tau e meno k, penso. E poi naturalmente 1 diviso la radice di questo. Vediamo se ho conservato la variante dell'orientazione. C'era 1 cosegno meno, tau per tau, scusate, controllo solo di aver orientato giusto, questo sarebbe il binormale, meno k 0 tau, qui ho messo tau 0 meno k, qual è il determinante di questa matrice? Allora qua sviluppo cosegno meno, poi ci sarebbe k quadro meno tau quadro, questo mi pare molto strano. Ah no, certo, perché devo cambiare di segno a 1, quindi devo cambiarli tutti e due, k quadro più tau quadro, e dopo si cancella, quindi devo mettere meno tau meno k. Quando ci vuole il vettore ortogonale bisogna scambiarli di posto e cambiare di segno a 1, e in questo caso devo mettere i due segni meno, quindi in realtà so anche chi è b delta, ma comunque calcoliamo lo stesso delta primo per delta secondo che deve essere un multiplo di quello. Quanto viene? In mezzo c'è 0, naturalmente al primo posto che cosa c'è? Ah, scusate, qua ho scritto kn, ma non c'entra n. N è il vettore. Allora, 0, e quindi qua c'è L meno S al quadrato, k alla seconda tau. L meno S al quadrato, k alla seconda tau. E nell'ultimo posto c'è questo meno questo, quindi k alla terza, L meno S al quadrato. L meno S al quadrato, k alla terza. Questo delta per delta primo deve essere un multiplo di B, perché è ortogonale al piano oscillatore. E quindi è un multiplo di tau k, giustamente. Cos'è che ci interessa di tutto questo? Dobbiamo calcolare la curvatura di delta. La curvatura di delta è la norma di delta primo vettore delta secondo diviso la norma di delta primo elevato alla terza. Quindi la norma di questo qua, L meno S elevato alla seconda, K alla seconda, radice quadrata di K quadro più tau quadro, diviso delta primo che avevamo calcolato elevato alla terza, quindi L meno S elevato alla terza, K elevato alla terza. Quindi morale, il risultato è 1 diviso L-S, questo ricorda il risultato nel piano, e poi però c'è qualche coefficiente da mettere a posto, K quadro più tau quadro diviso K, o se preferite 1 diviso L-S per la radice quadrata di 1 meno tau diviso K alla seconda. Cioè il risultato è una funzione di tau diviso k, insomma. Ok, a questo punto evito di annoiarvi, vi calcolate delta terzo. Delta terzo serve per calcolare la torsione, e la torsione si calcola con determinanti di delta primo, delta secondo, delta terzo, diviso il modulo di delta primo vettore delta secondo elevato alla seconda. E naturalmente, come al solito, non serve calcolarsi tutto delta terzo, ci interessa solo calcolare il determinante, guardate che termini dovete calcolare, fate il conticino voi, e a me veniva questo risultato, 1 diviso L-S, K, ve lo scrivo solo per dirvi come metterlo in forma leggermente elegante, c'è un derivato diviso K quadro più tau quadro. E con questo uno più o meno contento, cioè sa fare i conti di questa curva. Ok, prima di abbandonare le involute, volevo anche farvi vedere, ritornare sull'involuta del cerchio. Osservazione, involute del cerchio. Vi ricordate che le avevamo già calcolato facendo il problema inverso di costruire la curva dei centri. Nella curva dei centri avevamo visto qual era la curvatura, allora abbiamo detto nel caso del cerchio cerchiamo una curva che abbia quella come curva dei centri, il cerchio, quindi che abbia il k cubo diviso k' costante. E abbiamo visto essenzialmente che risultato dava. Però adesso sappiamo che le involute del cerchio sono involute, e quindi possiamo calcolarli in un modo più facile. Quindi nel caso, piccolo conticino, prendete il cerchio, diciamo di raggio R, e prendete la tangente, la fate rotolare, dopo un po' è andata in questa posizione, e volete vedere quel punto dove è andato. Questo punto qua sarà da qualche parte qui. Sì, purtroppo fare i disegni è sempre un po' complicato. Dovete prendere la tangente, guardate il punto di tangenza, poi fate rotolare la tangente e vedete quel punto dov'è che va. Comincia ad andarsene sempre più intorno, naturalmente. E, allora, se fate i conti, provate a guardare di quanto è ruotato, diciamo che mi ha chiamato teta questo angolo. Naturalmente le rette, guardate di quanto ruotano, guardate di quanto dovete spostare il punto su quella tangente. Allora, quello che veniva a me era questo, che gamma si scriveva come R coseno di teta seno di teta più R teta, questa è la lunghezza d'arco del rotolamento, è la lunghezza di questo tratto di circonferenza. La retta è stata arrotolata e quindi anche la lunghezza di questo segmento, perché la tangente rotola senza strisciare, quindi il tratto di circonferenza che sta facendo è esattamente il tratto di lunghezza di quella retta. Basta guardare chi è la direzione di questa retta e sapete dove trovare il punto, e la direzione di quella retta è seno di teta meno cos teta. E allora vi ritrovate, raccogliete R, naturalmente ritrovate cos teta più teta volte sen teta e sen teta meno teta coseno di teta. E questo puramente semplicemente perché è un'involuta, cioè rotolando la tangente vedete che cosa sta descrivendo il punto. Se calcolate gamma prima, cioè fate lo yoga standard, calcolate teta primo, calcolate gamma primo, calcolate gamma secondo, calcolate la curvatura e dovreste vedere intanto che gamma primo vediamo cosa avviene. R che moltiplica. Allora, quando derivate il coseno, viene meno il seno. Quando derivate teta per il seno, viene derivata di teta, quindi viene il seno che si cancella. E dopo viene teta coseno. E quando derivate la seconda componente, viene la derivata del seno, che è il coseno. La derivata di teta coseno vi porta meno coseno, quindi lo cancella, e poi la derivata del coseno porta il seno, quindi teta seno. Quindi la norma di gamma primo è R volte teta, radice di cos quadro più sen quadro, e quindi S, il parametro d'arco, si riesce a calcolarlo, perché è una primitiva appunto di norma di gamma primo in dθ, che è il parametro, quindi r teta dθ si calcola, che cos'è? Un mezzo teta alla seconda. Un mezzo r teta quadro. Più costante, naturalmente, che noi trascuriamo sempre. E a quel punto calcoliamo gamma secondo. Adesso naturalmente le cose si complicano invece che semplificarsi, perché quando faccio la derivata c'è il coseno di teta, quando derivo teta, e poi meno teta per la derivata del coseno. Qui c'è il seno di teta più teta per la derivata del seno. E quindi per calcolare la curvatura, siccome non sono in parametro d'arco, devo fare determinante gamma primo gamma secondo diviso la norma di gamma primo elevato alla terza. Ok, naturalmente il determinante, qui c'è teta cos teta, teta sen teta, quindi qui la parte che ha coseno seno non ha importanza, quindi c'è meno teta sen teta, teta cos teta, e diviso la norma di gamma primo, l'abbiamo già calcolata, no? Quindi R cubo teta al cubo. E quindi il determinante è teta quadro cos quadro più sen quadro, quindi c'è teta alla seconda, naturalmente c'è anche un R alla seconda, perché è tutto moltiplicato per R. R alla seconda diviso R cubo teta cubo, e quindi in totale viene 1 diviso R teta. Ok, allora confrontate, siete riusciti a calcolare S, siete riusciti a calcolare K, e quindi potete dire qual è la relazione tra K ed S. Se fate K alla seconda è 1 diviso R alla seconda teta alla seconda, basta mettere un 2 sopra e sotto, e quindi viene pari a questo. Do elevato al quadrato esattamente per avere R teta quadro, quindi è 1 diviso S. Cioè, in altre parole, K è proporzionale a 1 diviso la radice quadrata di S, cosa che già avevamo capito risolvendo l'equazione differenziale che faceva il problema inverso di costruire la curva dei centri. Quindi se per caso trovate curve che hanno K inversamente proporzionale alla radice del parametro d'arco, sapete che sono involute del cerchio. Ok, allora, visto che questo foglio ormai è fatto... è piuttosto lungo, però è fatto di cose un po' incasinate, di cose un po' varie, allora lo finisco facendovi vedere qualche conto sulla trattrice. Non so se avete provato a guardarla. Allora, vi ricordo come nasce la trattrice. La trattrice è una curva che nasce così. Ci mettiamo nel piano, prendiamo un punto a distanza A dall'asse delle Y, sull'asse dell'X, e poi immaginiamo che questo punto venga trascinato in modo tale che in ogni sua posizione, quando prendiamo la tangente abbia sempre la lunghezza A. Curva di trascinamento, perché vuol dire abbiamo qualcosa a distanza A fissata, noi la stiamo trascinando e quindi quella segue la tangente, ma la distanza A resta fissa. Allora, com'è che possiamo... allora, è una curva piana, beh, naturalmente è curva piana, parte con... nel punto 0, diciamo, parte nel punto A0, cioè A sulle ascisse e 0 sulle ordinate, e in ogni punto, in ogni suo punto, il segmento tra gamma T e tangente intersecato l'asse delle Y, il segmento è lungo a piccolo, cioè il guinzaglio rimane costante. E, allora chiamiamo xy la curva e vediamo di calcolare la distanza del punto xy da la tangente intersecata all'asse delle Y. Naturalmente qual è la tangente? La tangente è la retta XY più la direzione della tangente, che è X'Y'. E la tangente intersecata con l'asse, e quindi sono tutti i punti del tipo X più alfa x' y più alfa y', giusto? La tangente intersecata con l'asse delle y è quella in cui la coordinata x è uguale a 0, quindi x più alfa x' deve essere nulla, giusto? Dunque alfa deve essere meno x diviso x'. E quindi la distanza che vogliamo è la distanza tra xy e il punto che abbiamo appena calcolato, quindi al posto di alfa mettiamo x diviso x', qua viene 0, abbiamo fatto apposta, e qua viene y meno x diviso x' per y'. Ecco, questo qua deve essere a alla seconda. E questo naturalmente che cos'è? È x alla seconda più, allora y meno y sparisce e resta x diviso x' per y' alla seconda uguale a alla seconda. Questa naturalmente è un'equazione differenziale. X e y sono le nostre incognite, cioè la curva gamma, e abbiamo scoperto una relazione tra x, y e y'. Come trattare questa arnese? Allora, prima cosa naturalmente scriverlo un po' meglio. Vabbè, questo qua è il quadro più x alla seconda per y' alla seconda diviso x' alla seconda uguale a alla seconda. Cos'è che possiamo fare di questa espressione? Allora, la prima cosa, uno potrebbe pensare, ok, ricavo y' diviso x'. Porto di là quello che devo, quindi mi trovo dall'altra parte a quadro meno x con quadro, poi devo fare la radice e poi devo dividere per x, perché devo dividere per x. Allora, questa è la prima cosa che uno sarebbe tentato di fare. La seconda cosa che uno sarebbe tentato di fare sarebbe calcolare la norma del vettore tangente. Vediamo se è ragionevole farlo da qua. Uno può raccogliere x alla seconda, fare il denominatore comune, x' alla seconda più y' alla seconda, giusto? Se faccio il denominatore comune così, e qui mi trovo a alla seconda x' alla seconda, giusto? Quindi questo qua è qualcosa del tipo a alla seconda x' alla seconda diviso x alla seconda. Ok, allora queste due espressioni sono entrambe interessanti, uno per un motivo stranissimo, cioè questa espressione è interessante per un motivo molto bizzarro che capita solo in questa curva, e cioè che da questa espressione potete calcolare la curvatura senza sapere chi è la curva. Adesso vi faccio vedere, è l'unico caso che io conosca in cui può capitare una cosa di questo tipo. I conti sono piuttosto semplici, però uno di solito non ci penserebbe. E prova a derivare quell'espressione. Viene y alla seconda x' meno y' x al secondo diviso x' alla seconda, derivato quella parte lì. E derivare quella parte lì naturalmente è altrettanto incasinato, cioè fate x alla seconda e poi dovete fare il numeratore derivato per il denominatore non derivato, giusto? Quindi derivate il numeratore che sarebbe la radice di a quadro meno x. Derivare la radice di a quadro meno x è una cosa complicata perché vi porta un segno meno, perché dovete derivare meno x quadro dentro la parentesi. Quindi fate un x' diviso la radice di a quadro meno x quadro, e questo perché ho derivato il numeratore e devo moltiplicarlo per x, perché devo fare il numeratore derivato per il denominatore non derivato, e dopo devo fare meno il numeratore, quindi radice di a quadro meno x quadro, che moltiplica la derivata del denominatore, che è x'. Allora, questa cosa apparentemente ho complicato la vita, no? Y secondo meno x primo meno y primo, pardon. Questo lo riscrivo e cerco di semplificare l'altro, di calcolare l'altro. Allora, x primo, vedete che c'è qui, potete raccoglierlo, lo mettete sotto. E quello che resta da questa parte, c'è un x alla seconda al denominatore, naturalmente, fate la radice quadrata, a quadro meno x quadro, denominatore comune. Allora sopra vi resta meno x quadro, meno a quadro più x quadro, e quindi qualcosa tipo meno a quadro. E a questo punto, se vi ricordate come si fa a calcolare la curvatura di una curva piana, si deve fare x' y' x secondo y secondo determinante diviso la radice quadrata di x' al quadrato più y' al quadrato, al cubo, tutto al cubo. Questa è la formula in coordinate cartesiane che abbiamo noi. E x' y secondo meno x secondo y' è esattamente quello che abbiamo avuto sopra. E quindi ve lo calcolate e a me veniva questo qua, x diviso a per la radice di a quadro meno x quadro. Qua serve un attimo di astuzia perché dunque questa parte qua vi permette di calcolare il numeratore. Ok? E però vi ricordo che avevamo visto anche questa per capire il denominatore. Quindi andate a sostituire. E tutto si semplifica in modo piuttosto simpatico. E questo è l'unico caso in cui io conosco in cui si riesce a calcolare la curvatura senza calcolare la curva. E quindi è da mettere da parte, diciamo, come curiosità storica. E però la cosa interessante di questa curva è che in effetti riusciamo addirittura a esplicitarla. Allora, ripartiamo da quest'altra espressione. Se gamma è unitaria, abbiamo che x' al quadrato più y' al quadrato è uguale a 1, cioè a alla seconda per x' alla seconda diviso x alla seconda è uguale a 1. E qui è successa un'altra cosa piuttosto straordinaria. Abbiamo un'equazione usuale, non ci sono più x e y, c'è solo x. Allora, questa equazione si risolve, un'equazione differenziale si risolve, abbiamo dunque x' alla seconda diviso x alla seconda uguale 1 diviso a alla seconda, x' diviso x è 1 diviso a, quindi x è qualcosa del tipo a che moltiplica un esponenziale di t diviso a. Vi ricordate che all'inizio deve essere x calcolato in 0, deve essere a. X' uguale costante per x è un esponenziale, naturalmente come funzione. E 1 su a è nell'esponente la davanti in modo che quando calcolate in 0 sia giusta. E a quel punto avevate la y. Notate, finora ho usato questa, ho pensato alla curva unitaria, quindi questo parametro potevo chiamarlo s invece che t, questo parametro d'arco. E adesso da questa posso ricavare y perché conosco x' e quindi ricavo y'. Poi, guardate y' diventa la radice di a quadro meno x quadro diviso x al quadrato, mi sembra. Solo x? Ah sì, x. Moltiplicato per x', però x' naturalmente è diventata una cosa un po' complicata, anzi anche x è diventata una cosa complicata, è la radice quadrata di a alla seconda meno x alla seconda è a alla seconda e alla t diviso a, diviso a per e alla t diviso a, che moltiplica x', chi è x'? Prendo x e faccio la derivata, quindi x' scusate, t diviso a, però moltiplicato per a, quindi e per questo. Allora, e alla t diviso a si semplifica e quindi cos'è che resta? Ah, scusate, non c'è la t, quando si deriva t diviso a viene solo 1 diviso a. Quindi questo si semplifica. Che cosa resta? Tirate fuori a, semplificate, e resta solo radice di 1 meno. E qua naturalmente x alla seconda vuol dire che devo mettere 2t diviso a. Ok, questa è l'equazione differenziale da risolvere per trovare y. Se sapete risolvere questa equazione differenziale, trovate la curva. E allora, qui mi fermo perché a questo punto è solo una questione puramente di meccanica di analisi. Dovete trovare il modo di integrare questa funzione. Naturalmente fate una primitiva di radice di 1 diviso di 1 meno e al 2t diviso a in dt. Okay? Per fare questa primitiva ci sono due o tre metodi diversi e quindi ok, naturalmente un metodo sarebbe scrivo che e alla t diviso a sia qualcosa tale che 1 meno quel quadrato si metta sotto radice ed esca. Allora la soluzione classica è mettere seno di teta, e alla t diviso a uguale sen teta, allora dentro c'è radice di 1 meno sen quadro teta e cos quadro teta, viene fuori coseno e naturalmente viene un fattore differenziale da... L'altra possibilità è scrivere una variabile xi che sia e alla t diviso a, e allora dentro si trova radice di 1 meno xi quadro, e 1 meno xi quadro col differenziale che arriverà dovreste saperlo integrare. In tutti i casi vi scrivo il risultato a cui dovete arrivare, perché ci sono tre modi possibili di scrivere questa curva. Risultano tre espressioni possibili per la trattrice, che forse spiega anche perché è così importante. Allora, uno è questo, scrivere x uguale a per e alla t diviso a, quindi questo sarà scritto in parametro d'arco, e allora y diventa una cosa un pochino complicata, ma non troppo. Radice di 1 meno e alla 2t diviso a meno il settore del coseno iperbolico di e alla meno t diviso a. E vi ricordo che i settori iperbolici sono semplicemente dei logaritmi. Radice di 1 meno e alla 2t diviso a cui togliete un logaritmo, ed è il logaritmo è qualcosa del tipo 1 più la radice di 1, non che me lo ricordi, lo sto leggendo. Diviso e alla t diviso a. E questa espressione è interessante perché in questo caso t è parametro d'arco, perché questa è rimasta nel parametro t in cui avevo detto x quadro x' al quadrato più x' al quadrato faceva 1. Allora, questa espressione in parametro d'arco quindi è molto interessante, ma non particolarmente facile da manipolare, cioè se dovete fare la derivata di y ovviamente viene una cosa piuttosto brutta da vedere. Seconda espressione possibile, molto più simpatica, ma non è in parametro d'arco. Scrivete a per il seno di un angolo teta, e allora y diventa qualcosa del tipo a che moltiplica il coseno di teta più il logaritmo della tangente di teta mezzi, o se preferite le cose iperboliche, diventa a coseno di teta meno il settore della tangente iperbolica del coseno di teta. E naturalmente vi conviene capire come passare da qua a qua, che sostituzione uno ha fatto. In realtà la sostituzione ve l'ho già detto prima, e verificate solo, diciamo, che una e l'altra sono equivalenti. E la terza espressione ancora più interessante ed è questa. Scrivete x uguale a diviso coseno iperbolico di teta, e allora y diventa a che moltiplica la tangente iperbolica di teta a cui togliete teta. Qui purtroppo ho usato lo stesso nome teta, non è una cosa molto intelligente. Suggerite un'altra variabile, ho usato t, ho usato teta. Non usiamo s perché in realtà s doveva essere t. Non posso usare né x né y perché li avevo già usati. Non so come chiamare un parametro. Mettiamo eta, tangente di eta meno eta. Il passaggio da qui a qui è molto simpatico ed è questo, dovete pensare che il coseno di teta sia la tangente iperbolica di teta. E fate i conti e viene che il seno di teta è la radice di 1 meno la tangente iperbolica di teta al quadrato, giusto perché è 1 meno seno al, meno coseno al quadrato. La tangente iperbolica al quadrato cos'è? È seno diviso coseno, quindi mettete il coseno al denominatore e diventa 1 meno coseno iperbolico di teta. Ah, scusate, qui ho scritto il coseno di teta è la tangente di eta, quindi questa è la tangente di eta e questo è. Ok, allora io onestamente trovo i conti noiosi, quindi ve li lascio da fare. Se vi interessa averli, me lo dite e posso scriverveli, posso farvi una fotocopia, però se riuscite a farli da soli, tanto meglio. Questo è un'integrazione, diciamo, non banalissima, due sostituzioni, però è un piccolo esercizio di analisi 1 per memoria. Dunque, facciamo qualche minuto di intervallo e dopo facciamo qualche argomento più interessante.
Solo un arco di cicloide, cioè solo questo, è abbastanza semplice perché posso togliere il modulo sì. E viene questo qui. Solo, e quindi si riesce facilmente poi a sostituire, veniva una roba del genere.
Veniva, e che cos'è questa qui?
La curvatura.
Questa è la curvatura, è un K per il...
Sì.
Ok. Allora, qui c'è un K e quindi viene quello, quindi uno eleva il quadrato, diciamo, e quindi viene K al quadro e... Sì, diviso per la cosa là, e quindi trova una relazione in cui K alla seconda e 1 di K alla seconda fanno una costante.
No, quando... cioè, per non farlo in un altro...
Ah, beh, ma...
Cioè, io avevo... Questa veniva l'integrale, cioè questa dovrebbe essere...
No, ma ovviamente dopo, siccome scrivete tale quale, evidentemente la curvatura è la stessa, quindi uno si limita nella zona.
Ok.
È chiaro che è una curva ripetitiva quella, quindi se è utile farla su un ciclo, si fa su un ciclo.
Quindi c'è un modo semplice per invertire questo parametro?
No, ok.
Che infatti anche stavo pensando che non mi tornavano i conti neanche quella perché avevamo fatto le curve che avevano se stesse come ricerca che non veniva il ciclone, che effettivamente se si usa questa relazione qui a me non veniva, cioè non mi tornava neanche usando questa che risolvesse l'equazione che abbiamo trovato, anche perché se noi prendiamo un arco solo, cioè è così, cioè la sua curva di centro è così, non è male.
Non è?
Sì, 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 esatto. La curva di centro è...
Sì.
Ah, ok.
Sì, no, in ogni caso il punto è che il cicloide può venire come soluzione di una curva isometrica da proprio curva di centro e solo dopo ricordare. Quindi in ogni caso la non è più una equazione differenziale, è una equazione più complicata, è un problema più complicato.
Thank you.
Dunque, in realtà io ho già usato il nome curve parallele quando abbiamo parlato di involute o quando abbiamo parlato di curve dei centri. E adesso voglio dare un senso preciso alla parola parallelo. E quello che dovete immaginarvi è essenzialmente, per esempio, le involute del cerchio. Prendete il cerchio, se partite da un certo punto, prendete la tangente e la fate rotolare, vi trovate una certa curva. Se partite da un altro punto, usate la tangente e la fate rotolare, vi trovate un'altra curva. E cosa hanno in comune? E quello che hanno in comune, una delle cose almeno che hanno in comune, è di essere curve parallele. E cosa vuol dire esattamente? Prendiamo due curve sincronizzate, cioè con lo stesso parametro, diciamo che sono sincronizzate. E notate che naturalmente non è detto che possa essere parametro d'arco per entrambe. Di solito se è parametro d'arco per una non lo è per l'altra, di solito. Allora, due curve si dicono parallele se soddisfano a questa condizione. Per definizione, si dicono parallele se per ogni valore del parametro abbiamo che la normale in gamma è uguale alla normale di delta e la distanza tra i due punti è costante. Quindi dovete pensare due curve che hanno la stessa normale, due curve sincronizzate, quindi sapete chi è gamma di t, sapete chi è delta di t, la stessa normale e la distanza tra i due punti che sia costante. Allora, così sembra facile. Per esempio, la parallela di una retta sarà un'altra retta. La parallela di un cerchio sarà un cerchio concentrico. Parallele di curve più complicate, per esempio la parallela di un seno, provate a immaginare, può cominciare a diventare un po' complicato. Ho fatto qualche disegno negli appunti, quindi potete cercare di farvi un po' di immaginazione. Allora, si dicono parallele se, e questa è la definizione, e questo vale se, notate che questa è una condizione sufficiente, non necessaria, a meno che non siamo sul piano, vale se per ogni t abbiamo che n gamma di t è uguale a n delta di t, che è parallelo alla gamma di t meno delta di t. Notate, qui c'è un se, vale il se e solo se nel piano, non nello spazio. Allora, questa è la prima cosa da notare, perché naturalmente a noi piacerebbe di più questa condizione, dire hanno la stessa normale e la direzione tra i due punti è esattamente la normale. E questo adesso vediamo che implica la prima, cioè le normali sono le stesse, va bene, ma la distanza è costante. Ok? Però la prima non implica la seconda a meno che non si sia nel piano. E il motivo naturalmente è banale, cioè se avete per esempio due piani paralleli e qui avete un cerchio e qui avete un altro cerchio, le distanze tra i due cerchi possono benissimo essere costanti. Le normali possono essere le stesse come vettori, ma la differenza delle curve non sta sulla normale. D'accordo? Quindi per motivi ovvi, diciamo, non può essere vero in dimensione superiore. Però nel piano le due condizioni sono equivalenti ed è interessante. Allora intanto facciamo vedere, allora diamo un nome alle due condizioni. Questa è la definizione di essere parallele, quindi 1 e 2. Allora la cosa standard sempre vera è che 2 implica 1. È sempre vera. E come si fa a verificarlo? Dunque, ipotesi 2. Le curve hanno la stessa normale e gamma t meno delta t è parallelo a quella normale. Dunque, possiamo dire che delta di t è uguale a che cosa? A gamma di t, a cui aggiungete un certo lambda t, che è uno scalare, moltiplicato per n gamma di t, giusto? Perché per ipotesi delta di t meno gamma di t appartiene alla normale in gamma di t o di delta, che è lo stesso, e quindi delta di t si scrive come gamma di t più un certo, e quello che voglio far vedere è che questo lambda è in realtà una costante. Allora calcoliamo delta primo. Delta primo che cos'è? Gamma primo più lambda primo che moltiplica n gamma più lambda che moltiplica n gamma primo. Questo è gamma primo più lambda primo per n gamma più lambda che moltiplica, e qui ci mettiamo in caso generale, n gamma primo, come facciamo a calcolarlo? È il meno k gamma che moltiplica t gamma più tau gamma che moltiplica b di gamma, il b normale. Ok? E allora osserviamo queste cose. Questo qui naturalmente è ortogonale a n gamma, perché è la tangente di gamma. Questo qui è ortogonale a n gamma perché è la tangente di gamma. E d'altra parte questo qui è delta primo, quindi lui deve essere ortogonale a chi? A n delta, perché delta primo è ortogonale a n delta, ma d'altra parte n delta è uguale a n gamma per ipotesi. Ecco, da questo deducete che questo termine qui deve essere nullo, perché se ci fosse quel termine avrebbe una componente parallela a n gamma. Quindi da questo deducete che lambda primo è uguale a 0, cioè lambda è uguale a costante, e dunque delta di t meno gamma di t in realtà è lambda che è costante moltiplicato per n gamma di t, e quindi la differenza delta di t meno gamma di t è lambda costante. Ok, quindi questo vi dice essenzialmente che l'ipotesi, la differenza fra i due punti è parallela alle normali comuni, e sono comuni le normali, vi implica automaticamente che quella differenza è costante per ogni valore del parametro. E quindi vi dice che la seconda condizione è più forte della prima. È sempre, no, qui non ho usato nessuna specialità. Invece nel piano vale anche 1 implica 2, cioè le condizioni sono equivalenti, 1 è equivalente a 2, ma questa è una specialità del piano. Perché l'ipotesi che gamma di t meno, pardon, delta di t se volete, meno gamma di t costante, la mettete al quadrato è il prodotto scalare, e quindi vuol dire che delta primo meno gamma primo prodotto scalare delta meno gamma è 0. Costante vuol dire che il prodotto scalare derivato è 0, la derivata è 2 volte le derivate. E allora guardate questo. E nel piano sono vettori paralleli a normale di gamma che è uguale a normale di delta. Dunque delta meno gamma è parallelo a queste normali. E che era quello che uno voleva. La condizione 2 era la differenza è parallela alle normali. Notate bene che la condizione che vi sembrerebbe più forte è che la distanza sia costante, invece non è la condizione più forte. La condizione più forte è la differenza tra i punti sta sulla normale e le normali sono comuni, ok? Ok, allora uno come si immagina queste cose? Nel piano, naturalmente, a questo punto è abbastanza facile immaginarsi quali sono le curve parallele. Uno prende una curva, su ogni punto della curva fa un cerchio centrato in quel punto e dello stesso raggio, e dopo vede che cosa sta disegnando l'inviluppo di queste circonferenze. Okay? E naturalmente se il raggio diventa abbastanza grande, capite che le circonferenze possono incrociarsi in modi strani e la curva può diventare abbastanza strana, la curva parallela. Ok, allora per esercizio ci calcoliamo quello che possiamo su queste curve. Allora, a caso del piano. Per ogni curva gamma abbiamo che la curva delta, che è definita come gamma più lambda volte n con lambda costante, è una curva parallela a gamma. E allora proviamo a calcolare il delta primo, vediamo che relazioni c'è tra curvatura di curva originale gamma con delta. Quindi facciamo lo yoga. Delta primo è gamma primo più lambda per n primo. Lambda non lo derivo perché è costante. Quindi questo è la tangente di gamma più lambda volte la derivata della normale. Siamo nel piano. La derivata della normale è meno k per la tangente. E quindi questo è semplicemente 1 meno lambda k moltiplicato per la tangente. D'altra parte, che la derivata di delta dovesse avere la direzione della tangente è chiaro, perché nel piano ci sono solo due direzioni, sia normale e comune, anche la tangente deve avere la stessa direzione, al massimo cambierà il verso. Ok, questo naturalmente dice che in linea di massima la norma di delta primo, come dicevo prima, non sarà 1 neanche se era 1 quella di gamma. Quindi questa non è, quindi la norma di delta primo sarà qualcosa del tipo la norma di 1 meno lambda volte k. Cosa ci serve? Ci serve calcolare delta secondo. Allora delta secondo si calcola qui, si fa la derivata di 1 meno lambda k, quindi viene meno lambda k primo volte t più 1 meno lambda k volte t primo. Però t primo questo è il riferimento ai frenei di gamma, naturalmente, quindi viene meno lambda k'T e poi T' è k moltiplicato n, quindi k che moltiplica 1 meno lambda k moltiplicato n. Ok, e così possiamo calcolare k delta. K delta quanto vale? Delta primo delta secondo diviso la norma di delta primo elevata alla terza. Quindi il determinante di delta primo delta secondo, delta primo è 1 meno lambda k 0, perché è quello con la tangente. Qui è meno lambda k primo e meno k che moltiplica 1 meno lambda k diviso la norma di delta primo. La norma di delta primo era 1 meno lambda k elevato alla terza. Vediamo cosa viene. Questo per questo fa un segno meno, 1 meno lambda k c'è alla seconda, quindi direi meno k diviso la norma di 1 meno lambda k. Nei miei appunti ho sbagliato un segno, quindi controllate il conto che ho fatto. Ok, quindi nel caso del piano la questione è molto semplice. Ogni curva ha un sacco di parallele, curve parallele, che semplicemente si trovano tutte prendendo la curva e aggiungendo lambda volte il vettore normale in ogni punto. Lambda variabile fa tutta una famiglia di curve parallele. E di queste curve sappiamo calcolare la curvatura, naturalmente la curvatura cambia cambiando lambda. Ah, attenzione che non è detto che siano curve regolari, possono cominciare ad avere punti singolari, quando il raggio diventa abbastanza grande possono avere punti singolari. Il caso dello spazio è più complicato. Ed è per questo che lo faccio. Cerchiamo condizioni affinché la curva delta uguale gamma più lambda n con lambda costante abbia come normale di gamma esattamente la normale di partenza n. Questo delta uguale gamma più lambda n sarebbe quello che noi vorremmo, diciamo, sarebbe la condizione più forte e quindi è quella che ci interessa di più. Vogliamo vedere che condizioni eventualmente deve soddisfare la curva gamma affinché questa delta sia abbia la stessa normale. Prego. Sì, grazie. La normale di delta sia la normale della curva di partenza, grazie. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essenzialmente calcolarci la normale di delta e poi imporre che sia parallela alla normale di gamma. Dunque cosa facciamo? Facciamo delta primo, solito yoga. Gamma primo più lambda n primo, quindi questo viene, possiamo supporre la prima curva in parametro d'arco, quindi gamma primo è la tangente più lambda che moltiplica n primo è meno kt più tau b. E quindi qua non ci sono grosse sorprese, 1 meno lambda k che moltiplica t più tau che moltiplica b. Oh, pardon, lambda tau. Quindi questa che cos'è? Questa è la direzione tangente di delta. D'accordo? La direzione tangente di delta è combinazione di t e b. calcoliamo delta secondo. Allora naturalmente ripartiamo da qui, quindi delta secondo è 1 meno lambda k derivato per t più 1 meno lambda k per t derivato più lambda tau derivato per b più lambda tau per b derivato. Allora 1 meno lambda k, che cos'è? Meno lambda è costante, k primo che moltiplica t, più 1 meno lambda k t primo è kn, t primo è la prima delle equazioni di Frenet, quindi la prima colonna della matrice di Frenet, cioè k, più lambda è costante, tau primo che moltiplica b, più lambda tau che moltiplica b primo. B' è l'ultimo vettore della base, quindi derivato con meno tau n.
Se c'è un meno qua.
Dove?
Meno, cioè t primo.
T primo?
Meno
scusate, dunque tnb derivato, voglio che sia tnb, e poi la matrice di Frenet è 0, 0, 0, k tau, meno k e meno tau, giusto? Devo ammettere, devo sempre controllare. Quindi t' è questo, direi che è kn. Il meno k compare quando derivo n e il meno tau quando derivo b. Allora lo lascio lì. Quindi siete d'accordo con i conti, devo solo rimettere un po' a posto le cose. Il vettore t compare solo qua, meno lambda k't, più il vettore n compare in un paio di posti, giusto? Quindi viene 1 meno lambda k che moltiplica k, poi c'è un più lambda tau alla seconda, per la verità c'è un meno, e moltiplica n, e poi c'è più lambda tau primo che moltiplica b, d'accordo? Quindi non c'è grande eleganza in questo, ma scriviamo 1 meno lambda moltiplicherebbe k alla seconda più tau alla seconda, n più lambda tau primo b. Ok, allora perché n delta venga parallelo a n, cos'è che serve? Bisogna, io mi sostituisco questo, che delta primo sia parallelo a delta secondo meno la proiezione su n. È una pura questione di algebra lineare, naturalmente, cioè guardatela come volete. Questo è 1 meno lambda k, 0, e qua c'è lambda tau. Questo vettore nella base originale tnb della curva gamma sarebbe meno lambda k'1, 1 meno lambda che moltiplica k quadro più tau quadro e lambda tau primo. Ok, il vettore originale naturalmente, l'n originale è 0, 1, 0, perché è il vettore n della curva di partenza. Quindi e n delta come lo trovo? N delta lo trovo nel procedimento di Gram-Schmidt su delta, quindi faccio delta secondo e tolgo la proiezione ortogonale. Lungo delta primo. E quindi se delta primo è parallelo a delta secondo meno la proiezione ortogonale su n, sono a posto, vuol dire che n delta dovrà essere parallelo a quello. Quindi cioè se e solo se, quando a delta secondo tolgo la posizione ortogonale su n, sto togliendo esattamente questo termine, quindi 1 meno lambda k e lambda tau con meno lambda k primo e lambda tau primo, questo determinante deve essere 0. Se questo determinante è uguale a 0, vuol dire che la parte che moltiplica t e b del vettore delta secondo è esattamente un multiplo di delta primo, quindi quando lo tiro via resta un vettore parallelo a n. E quindi non è gratis, apparentemente. Affinché questa curva abbia come normale esattamente la normale della curva di partenza, bisogna che sia vera questa condizione. E proviamo a esplicitare questa condizione, vedremo che non è affatto banale. Se e solo se, ok, bisogna fare il determinante, 1 meno lambda k che moltiplica lambda tau primo meno, anzi più, lambda alla seconda tau k primo è uguale a 0. Quindi qua c'è scritto lambda tau primo meno lambda alla seconda k tau primo più lambda alla seconda tau k primo è uguale a 0. Allora tau alla seconda, semplifichiamo lambda è una costante, se è 0 non ci interessa, è la curva di partenza. Allora semplifichiamo lambda, quindi questo è uguale a lambda che moltiplica, e porto dall'altra parte, k tau primo meno tau k primo o k primo tau. Allora questa è naturalmente un'espressione differenziale, lambda è una costante, quello che c'è a destra qui sembra una derivata, giusto? Però non è la derivata del prodotto perché c'è il segno meno, quindi è la derivata di qualcosa del tipo un quoziente. Però perché sia la derivata di un quoziente, cos'è che devo mettere al denominatore? Devo mettere qualcosa al denominatore, giusto? E che cosa devo mettere? Quando si fa A diviso B derivato viene A per B' meno. Quindi quello che sta sopra non viene derivato, quindi direi di dividere per tau alla seconda, giusto? Se dividete per tau alla seconda, allora quello che c'è qui mi sembra che sia lambda e qualcosa del tipo k diviso tau derivato. Provate a vedere. Forse ho sbagliato? Tau alla seconda va bene, poi verrebbe k primo tau, viene, ok, se non è questo è l'opposto, ok? Forse viene questo. Perché voglio dividere per tau alla seconda? Perché dall'altra parte ho tau primo, quindi tau primo diviso tau alla seconda, anche lui ha l'aia di essere un derivato, giusto? Derivata di chi? Se faccio 1 diviso tau e lo derivo, però viene col segno meno anche lui. Ok, allora se vale questa condizione, ovviamente vale questa condizione, quindi vale la condizione che 1 diviso tau più eventualmente costante è uguale a lambda che moltiplica k diviso tau. Faccio il denominatore comune, 1 più c tau è uguale a lambda k. Cioè quello che ho trovato è, esistono costanti lambda e c tali che lambda k meno Sì. Lambda k meno c moltiplicato tau è uguale a 1. Questo è venuto fuori da che cosa in sostanza? Imponendo che la curva che penseremo ovviamente come parallela, cioè gamma più lambda n, sia veramente, abbia veramente la stessa normale della curva di partenza. Cioè questo capita sotto questa condizione. Ok, adesso il tempo è scaduto, però a questo punto uno si chiede viceversa. Allora queste, le curve in R3 che soddisfano questa condizione si chiamano curve di Bertrand e sono le uniche in effetti che hanno parallele. Questa è la condizione necessaria e sufficiente per avere curve parallele in dimensione 3. Allora si chiama curve di Bertrand. Ed è equivalente alla condizione di partenza. Cioè noi siamo partiti da una curva e abbiamo imposto che a una sua parallela sulla normale, la normale sia esattamente la stessa. Abbiamo ricavato questa condizione. Se abbiamo una curva tale che curvatura e torsione abbiano una relazione di questo genere, una certa combinazione con costanti fa esattamente 1, allora potete trovare una curva come la delta di partenza e ne potete trovare una famiglia in realtà. E queste sono le curve più interessanti dal punto di vista curve parallele, naturalmente in dimensione 3. Allora magari la prossima volta finiamo se volete, ma potete farlo per esercizio. Questo è un piccolo esercizio, sapete qualcosa su curvatura e torsione e volete dedurre qualcosa sulla curva di partenza. Provate, facciamo domani.
Derivava da quel meno k per n che invece era un k per n, cioè t primo
adesso è qui,
sì esattamente qui su questa riga qui t primo è k per n, noi lì l'avevamo messo come meno k per n.
Ah, chissà perché l'ho messo, perché questo è t primo quindi è k per n, qua c'è un segno più, quindi di conseguenza qua c'è un segno più e qua c'è un segno più.
Ok, grazie. Grazie a lei.